Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, bentrovati, buonasera da Laura De Luca per una nuova puntata delle nostre storie di periferie. La periferia che raccontiamo oggi è quella di uno studio di un pittore. Avviene molto di laterale, di non direttamente visibile in chi lavora con l'estremamente visibile, particolarmente se in questo caso il pittore è anche un sacerdote. Ho il piacere di presentarvi padre Michele Dolz. Benvenuto, buonasera padre.
Buonasera a tutti.
Spagnolo.
Sì.
Da poco ha superato i 60.
Ahimè.
Ma è italiano da una quarantina d'anni, sì. È vero?
Sono venuto in Italia nel 76, dopo la laurea fatta in Spagna in storia dell'arte, perché avevo maturato nel frattempo la vocazione al sacerdozio. E, finita la laurea, sono venuto a Roma per studiare la teologia. E dopo, anche se può sembrare curioso, quantomeno, mi è piaciuta l'Italia e ci sono rimasto.
Perché è curioso, l'Italia è bella, somiglia alla Spagna.
Certo,
quindi...
certo. Non è che
siamo
uno
vicini.
Scegliere il posto dove sta generalmente, ma mi è andata bene, diciamo.
È inevitabile, anche se forse scontato, chiederselo. Quale delle due vocazioni è nata prima? Sono nate insieme, la matita o la croce?
No, no. Evidentemente la matita è nata molto prima. Io da bambino tanto disegnato, creato delle sculture con la carta pesta, insomma, fatto tutte queste cose. E diciamo che ero un bravo ragazzo probabilmente, ma dopo, alla fine del corso di laurea, è venuta fuori questa possibilità, no? Di diventare sacerdote, io ho accettato.
Ci sono precedenti non tantissimi illustri nella storia dell'arte di artisti e uomini di fede, uomini consacrati. A me viene in mente per esempio Beato Angelico, non a caso fatto santo anche. Però è una via strana, perché forse proprio la visibilità male si coniuga con la profondità della fede. O forse no, come testimoniano tanti secoli di arte sacra, anche se so che padre Dolz non ama parlare
di arte sacra. No, senz'altro. Ma intanto diciamo che ci si rifà sempre a Beato Angelico, giustamente, ma non è l'unico caso. Bisogna considerare, per esempio, tutti i sacerdoti, pittori del 600 romano, in ambito dei gesuiti principalmente, e dopo bisogna pensare al presente, no? Il presente per esempio vede in Italia padre Costantino Ruggeri, faccio per dire, o Tito Amodei che è ancora vivo, o padre Rupnik per esempio, no? Che continua
già,
a fare le...
Rupnik.
Quindi non è che sia una cosa così strana. Per quanto riguarda la visibilità, questo può essere un problema e io me lo pongo in continuazione, perché non so se è per il fatto del sacerdozio o per carattere, non mi va di essere visto, guardato e essere al centro dell'attenzione. Ma i quadri sono i quadri, si guarda i quadri, non si guarda l'autore. Adesso stiamo parlando di me, ma è perché siamo alla radio, se no...
Allora, il vedere è singolare che... Un pittore che ha a che fare dunque con la massima visibilità, che cerca di rendere visibile, come diceva Paul Klee, il visibile, sia imbarazzato dall'esposizione della propria immagine.
Ci sono molti artisti schivi, no? Che sono ritirati abbastanza. Purtroppo oggi viviamo nell'arte contemporanea, alla quale ritengo di appartenere interamente. Viviamo una spettacolarizzazione, no? In cui l'artista è anche showman, è anche uno che viene ripreso e fa l'artistar, no? E evidentemente questo non è un modello che mi interessi.
Cosa c'è di periferico oggi nella professione dell'artista figurativo?
Il periferico c'è che viviamo nella società dell'immagine, eppure viviamo nella società del banale. Fare un'arte che voglia parlare con l'uomo contemporaneo è, che ci piaccia o no, un po' marginale al giorno d'oggi.
L'arte figurativa è marginale anche nella civiltà dell'immagine. Si ha la sensazione di vivere tutto sommato in una società iconoclasta, nonostante questo profluvio di immagini che ci circonda, che ci provoca, ci disturba anche a volte.
Penso che sia qualcosa di analogo alla spettacolarizzazione della morte. Viviamo, per esempio, la morte virtuale continuamente. Uno guarda il telegiornale o i film dove vengono ammazzate quantità di persone, a confronto i western di una volta erano delle barzellette, no? Però non si vuole la morte vera, non se ne parla, non si vuole il malato in casa, eccetera, eccetera. Una cosa del genere succede con l'arte vera, no?
C'è una sorta di tabù nei confronti dell'immagine. L'immagine è alla periferia della nostra società. L'immagine...
Penso di sì, pur, come dico, utilizzando tantissime immagini, perché basta che uno accende il telefonino e si ritrova già in un mondo costruito da immagini.
E allora cosa spaventa dell'immagine autentica?
L'arte interroga, mentre l'illustrazione no. E la piccola foto dell'articoletto di internet no, l'arte vera interroga, pone domande forti. Si dirà che molta arte contemporanea non pone nessuna domanda, ed è proprio vero. C'è tutto un settore di arte banalissima che
mistificatoria,
bisognerebbe ripensarlo un pochino.
La voce che sentite, cari amici, è quella di padre Michele Dolz, sacerdote spagnolo ormai naturalizzato in Italia da una quarantina d'anni e pittore. Di dove è esattamente originario?
Io sono nato a Valencia, in Spagna, e lì ho studiato.
Mi racconta Valencia?
Sì, Valencia è una città molto bella, attraversata da un fiume che è inesistente, che è stato deviato, eccetera. E poi è una città molto industriosa e molto allegra, come tutta la regione, no? E niente, questa è la mia Valencia.
E come sono le periferie di Valencia?
Sono come tutte le periferie del mondo, però credo che vada un po' meglio che altrove, perché tutta quella regione è stata una regione agricola fino a tempi non lontani. E si è passati dalle abitazioni, le case coloniche, eccetera, all'inquartieramento nella città, che è diverso dalle periferie industriali.
Disumane, insomma, alienanti.
Esattamente, sì.
E se dovesse, e se ricorda, quando ripensa a Valencia, alla sua città, un colore dominante?
Il colore dominante è quello che noi conosciamo come terra di Siena. Terra di Siena o terra di Siena bruciata, che è un colore rosastro, la terra, diciamo, irrorata dal sole più ancora che dalle acque.
Padre Michele, lei ha iniziato il ricordo della sua città d'origine evocando un fiume inesistente e adesso mi descrive il colore della terra, quindi l'acqua e la terra. L'acqua, il ricordo dell'acqua è molto presente nella produzione artistica di padre Michele Dolz. La mostra che sta girando in questi ultimi mesi, How Deep is the Ocean, come profondo l'oceano, evoca appunto le profondità del mare. Ma in che modo scendiamo sott'acqua attraverso i dipinti di padre Dolz?
Questo titolo viene da una famosa canzone di Irving Berlin del 1935, che si chiamava proprio così, How Deep is the Ocean, che è stata poi molto cantata da tutti i jazzisti, Frank Sinatra, Barbara Streisand, fino a Eric Clapton. È una canzone che parla dei sentimenti umani, dell'amore, della dimenticanza, del dubbio, eccetera. E queste sono le profondità del mare. Io mi sono reso conto da molto tempo che quando dipingo vado alla ricerca non della immagine che verrà fuori e direttamente visibile, ma alla ricerca dell'animo umano, che io abbia dipinto paesaggi come fu in passato tanto, o adesso questa serie di pesci, non cambia molto, siamo sempre lì, no? Sempre a questo livello più profondo del simbolo, no? Il simbolo
possiamo dirlo un elemento alla periferia, ai bordi dell'immagine, o piuttosto ai bordi, alla periferia della parola?
No, tutta l'arte è simbolica per definizione, perché evoca, no? Perfino l'arte più descrittiva, più realistica, pensiamo a un 800, alla Hayez, una cosa del genere.
Cioè piena di dettagli, sì, di realistici. Piena
è sempre simbolica, tanto più l'arte contemporanea, che non cerca questo realismo. Perfino quando lo uccide il realismo con l'iperrealismo, vuole diventare un simbolo, perché la realtà non è mai come il dipinto, o nemmeno come la fotografia, no? Ora, i miei sono simboli sul serio, nel senso che sono lontani da una raffigurazione pedissequa delle cose. E questi pesci, immersi in un'atmosfera, un fluido particolare, sono deformati con le pennellate, vogliono essere un'impronta di uno stato d'animo o di una ricerca interiore.
Il pesce va nel profondo, va verso l'invisibile, ed è il compito dell'artista quello di allontanarsi dal visibile, paradossalmente proprio attraverso l'immagine, come abbiamo detto. C'è qualcosa di un gioco infantile in questo scendere nelle profondità? Da bambini siamo sempre molto attratti dall'acqua.
Senz'altro la mia esperienza infantile, cioè io ho pescato molto al mare, nel mare, e ho nuotato molto, ma in questo caso c'è anche un simbolismo che non possiamo nasconderci, che è un simbolismo propriamente cristiano.
Il ritorno del pesce, certo.
Il pesce è il simbolo pesce, cristiano,
il simbolo
per
di Gesù per eccellenza, certo.
È il simbolo di Gesù, ma è anche il simbolo di riconoscimento dei primi cristiani. Il pesce è Cristo ed è il cristiano. Allora, sotto questa luce, la mostra acquista una visibilità diversa, no? Certo. Apre un orizzonte diverso. C'è un dipinto che abbiamo scelto poi come manifesto, che si chiama Il re dei pesci, e che indubbiamente si richiama a
non a caso è un pesce rosso, sembra veramente un pesce di sangue, anche se l'immagine non è così cruenta, così violenta, al contrario.
Ha anche una sorta di aureola intorno alla testa, e questo è il simbolo di Cristo. Naturalmente queste cose credo che sia meglio non dichiararle.
Sì, sì, sì.
Perché sono... Certo. Raggiungibili
visibili, visibili. Devo dire che in questi pesci, in queste impronte, in queste ombre di pesci, c'è anche molto del fossile, no? Qualcosa che riporta a un passato indefinito, proprio di tutta l'umanità. E nel passato di tutti, che non è necessariamente un passato collocato secoli e secoli fa, c'è anche il nostro passato quotidiano, quello che non riusciamo più a essere, le profondità del nostro animo, quello che dimentichiamo, vorrei dire le periferie di noi stessi. È un po' un erpice in questo senso, sì. L'arte per Padre
Il termine Dozzi. Il termine fossile è molto ben impiegato, perché io sono molto affascinato dai fossili di pesci. E ho fatto una mostra che si chiamava proprio così, Fossili viventi, ed erano tutte immagini che si richiamavano ai fossili dei pesci, quelli che si vedono nei musei o si vendono addirittura come.
Sì.
E vedere questi pesci quasi redivivi, perché sono conservati quasi nella loro interezza, e pensare che sono stati su questa terra o nel mare milioni di anni fa, per me è un gioco semantico molto forte, no? Quello che era c'è ancora, in qualche modo, no? A parte la, diciamo così, il fascino un po' materiale di questi oggetti.
Anche l'uomo c'era e c'è ancora, ma anche l'uomo è come fossilizzato.
Questo passaggio dall'immagine all'uomo è quello che permea tutta la mia pittura.
Recentemente il Papa, in occasione della festa dei Santi Innocenti, nel suo messaggio ai vescovi, richiamando l'innocente dolore, l'innocente sofferenza di tanti bambini, ha scritto: oggi a noi pastori viene chiesto di essere uomini capaci di ascoltare e non essere sordi alla voce del Padre, e così essere più sensibili alla realtà che ci circonda. Ascoltare, vedere. Prima ho citato impropriamente Klee, il pensiero corretto, Paul Klee, era: il compito dell'artista non è quello di mostrare il visibile, ma di renderlo visibile, come se la condanna dei nostri tempi fosse questa incapacità appunto di vedere, oltre che di ascoltare, questa sordità, cecità, che è un po' la condanna dei nostri tempi. Lei, so che buonissima, grandissima parte del suo impegno è nella direzione di risvegliarci, scuoterci da questa sordità e cecità. E quali sono le difficoltà quotidiane, sia come pittore, sia come sacerdote?
Intanto bisogna dire, anche se si capisce, va da sé, che io prima di tutto sono un sacerdote e il mio tempo e il mio impegno è sempre primariamente sacerdotale. E concretamente, a parte l'insegnamento che svolgo sulla storia dell'arte cristiana, gran parte delle mie giornate vanno in direzione spirituale e confessione, no? Questo è risvegliare le coscienze in maniera diretta, ma anche attraverso i dipinti, attraverso questo simbolismo espresso in modo che cerco di far diventare forte, è un modo di risveglio, no? Per esempio, in questa mostra non c'è niente di più simpatico e allegro di una stella marina, no? Eppure queste stelle marine vogliono essere un pugno in pancia per chi le guarda. Poi sarà lui a fare le sue riflessioni.
In un libro edito da Ancora, in cui lei si confronta con alcuni dipinti, alcune opere scelte nel immenso, sterminato patrimonio della storia dell'arte, intitolato Lo splendore delle cose, lei parla di questa fatica di vedere e della capacità straordinaria che hanno, la sensibilità che i santi hanno nei confronti della parola vedere. Lo fa a proposito di un dipinto di Sautin, un chierichetto con uno sguardo particolare. Gli occhi del cristiano, lei scrive, sono occhi di eternità su questo tempo. Ma è ancora vero? In altre parti di questo libro lei cita il discorso di Ogneto, il grande appello che cerchiamo oggi di riattualizzare, insomma, la sensibilizzazione all'intervento di noi cristiani sulla realtà. È ancora possibile oggi?
Certamente. E se viviamo la dimensione della fede così come la fede è, noi viviamo con un piede su questa terra e l'altro già nel cielo, no? No, non perché siamo sulle nuvole, dobbiamo essere interamente umani,
sì.
Però perché la nostra patria è lì che ci aspetta, e in qualche modo siamo già dentro attraverso il rapporto con Cristo, no? Che avviene nei sacramenti, nella preghiera e nell'amore al prossimo. Questo per quanto riguarda la fede in generale. Poi certamente un cristiano che non si dedica a coltivare la sua vita spirituale, la meditazione, la preghiera, sarà sempre un po' superficiale, no? Con una visione meno eterna, meno ampia di chi...
Ma invece è l'intervento sulla realtà che è difficile per noi cristiani, che siamo alle periferie,
sì,
del presente. Perché? Perché è così
Ha perfettamente ragione, viviamo in un'epoca molto molto dura, probabilmente in tutta la storia della Chiesa non c'è mai stato un momento come questo. Inutile fare i paragoni con la crisi protestante del Cinquecento o altre cose del genere. Qui è un cristianesimo che si svuota dal di dentro, contagiato da uno spirito mondano che aleggia da tutte le parti, no? Sono prove dure a cui il Signore ci sottopone, e noi non siamo i padroni della storia, lui invece sì, saprà dove ci sta portando, però che noi siamo fedeli e andiamo avanti.
Padre Dolze, mi dice una parola?
Una parola?
Allora, la sua parola.
Le ripeto come disse Madre Teresa a chi le faceva questa stessa domanda all'ONU. Ci dite qualche parola? E lei disse, sì, sorridete. Quelle rimasero stupite, proprio così, sorridete.
Allora, la sua parola è sorridete.
Sì, perché molto spesso si vedono cattolici sopraffatti da questo mondo, e invece no, il Signore è risorto, è vivo, è dalla nostra parte.
Confermo, lo sguardo e l'appeal di Padre Michele Dolze di una grande serenità, e insiste appunto in questi suoi scritti su questa serenità nonostante l'arte contemporanea, ecco, cita Mahler in un certo punto, trasmetta anche una certa apparente cupezza, invece si tratta, le dice, di una serietà, di una derivante da una consapevolezza appunto del rapporto con la realtà. E mi descrive il posto dove lavora?
Ah, è molto semplice, nella mia casa a Milano, dove viviamo con alcune persone in comunità, ho una stanza molto luminosa, devo dire, questo sì.
Dove affaccia? Su una periferia o sul
centro? No, su una strada del centro, una via del centro. E ho una finestra molto grande e questo mi sembra di stare in uno studio dell'Ottocento, che aveva questi finestroni, in mancanza della luce elettrica, no?
Abbiamo parlato dell'immagine è un po' reietta, un po' scansata, anche se per altri versi inflazionata, scansata dalle nostre vite, l'immagine autentica, l'immagine simbolica. Adesso vorrei che lei mi raccontasse, abbiamo parlato del colore terra di Siena, di Valencia, vorrei che lei ci descrivesse il suo colore, senza nominarci.
Il mio colore di questo periodo, perché poi ci sono i periodi.
Certo.
è un colore ruvido, è un colore caldo, è un colore depositato, come la terra d'alluvione, no? Ed è un colore piuttosto uniforme.
Io ringrazio molto cordialmente Padre Michele Dolze, originario della Spagna, della bella Spagna, la bella Valencia, naturalizzato italiano già da una quarantina d'anni, pittore. La sua bella mostra How Deep Is the Ocean è stata visibile alla Galleria La Pigna, sta girando comunque, la vedremo forse ancora in altre città. E molto presente in questi dipinti di questa fase, come abbiamo raccontato, il simbolo di Cristo per eccellenza, il pesce legato alle profondità marine, simbolo a loro volta delle profondità dell'animo umano. Grazie Padre Michele, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.